Il ricorso presentato da Antonio Bassolino per l'annullamento delle primarie del centrosinistra a Napoli è stato respinto, ma l'ex governatore, battuto da Valeria Valente, insiste sulla necessità di rivotare, almeno nei seggi contestati, e chiede a Renzi di interessarsi di persona della situazione in modo da creare le condizioni per andare bene al voto. Bassolino ha detto che se questo non viene fatto, il Partito Democratico va verso il suicidio e la Valente non arriverà ai ballottaggi. Insomma, un'altra tegola per il PD. Come andrà a finire questa vicenda, Fedi?
Andrà a finire come abbiamo già detto in altre occasioni, cioè che se le primarie non vengono regolate in maniera definitiva, e non parlo solo di una legge dello Stato che regoli le primarie solo per chi le fa, perché sarebbe francamente un dispendio anche di energia politica approvare una legge in Parlamento che regoli primarie che fa solo il Partito Democratico, perché gli altri partiti se ne infischiano alla grande, vediamo il grande caos nel centro-destra per identificare i candidati. Quindi noi questo strumento ce l'abbiamo. È uno strumento perfetto? Assolutamente no, appunto perché non è perfetto, e noi dovremmo invece aspettarci che sia, diciamo, il più possibile vicino alla perfezione, e che i risultati quindi non vengano messi in discussione non il giorno dopo, ma due minuti dopo la chiusura dei seggi, perché questo è quello che purtroppo sta avvenendo in alcuni casi. Bisogna che internamente al PD si adotti un regolamento molto più stringente su chi può votare, in che modo viene esercitato il voto, sul registro dei partecipanti alle primarie, che deve essere un registro pubblico, cioè tutto questo purtroppo ancora manca, non è regolato, ed è per questo che ogni volta che facciamo le primarie ci scappa qualche problema. Ecco, in questo caso il problema è più serio che in altre, lo ammetto, lo riconosco, ma gli strumenti che abbiamo, e quelli ce l'abbiamo, perché anch'io faccio parte di una commissione di garanzia che è per la circoscrizione estero, però so come funziona, e quando arrivano da noi i carteggi delle varie diatribe interne al partito, la commissione di garanzia esamina le carte e prende una decisione tecnico-politica, perché ha conseguenze politiche, ma è una decisione che matura sulle carte, su quello che oggettivamente si riscontra. Ora, se la commissione di garanzia ha valutato il ricorso, ha detto no al ricorso, io do per scontato che lo abbiano fatto in maniera tecnica, con un risvolto politico. Quindi Bassolino, che ha partecipato alle primarie, accetti. Evidentemente gli elementi contenuti nel ricorso non erano tali da giustificare l'annullamento delle primarie. Io credo che alla fine almeno gli istituti di garanzia del Partito Democratico debbano essere rispettati, perché se non rispettiamo neanche quelli vuol dire che non solo mettiamo in discussione le primarie, e lì va bene, possiamo discuterne perché vanno migliorate, ma se non riconosciamo neanche gli istituti di garanzia del Partito Democratico vuol dire che mettiamo in discussione il Partito Democratico. Allora il mio appello è a Bassolino: si fermi. Dopodiché la domanda è: abbiamo scelto la migliore candidata per affrontare la competizione elettorale con il sindaco De Magistris? Questo è un punto interrogativo. Io non sono in grado di dare una risposta, spero la diano gli elettori e spero che la diano convintamente a favore del Partito Democratico.
Fedi, comunque sembra che le candidature di genere abbiano delle difficoltà ad essere accettate. La Bedori a Milano, la Valente a Napoli, la Meloni a Roma sembrano essere oggetto di atteggiamenti discriminatori nei loro confronti. Qual è la sua posizione su questo atteggiamento maschilista di tanti politici italiani?
Dico che ancora non abbiamo imparato una cosa molto semplice, che con le donne non dobbiamo assolutamente scherzare, nel senso che spetta alle donne decidere sulla loro vita. È molto semplice. Certo, quando uno mi dice Roma è una città come le altre, io dico no, Roma non è una città come le altre. Roma è la capitale, Roma non a caso la definiamo Roma capitale. Roma è una città dove c'è un flusso di turisti tale che certamente non aiuta ad amministrare la città, quindi è con gli scandali che abbiamo avuto, sicuramente Roma è una città che impegnerà chiunque sia il sindaco molto di più di ogni altra città, probabilmente nel mondo in questo momento particolare. Ma questo non significa che io ritenga che una donna non possa farlo, tantomeno che non possa farlo una donna che è in attesa di un figlio. Quindi la valutazione spetta alle persone. Allora, un uomo, un candidato alla poltrona di sindaco di una città come Roma, può benissimo sentirsi inadeguato a quel compito. Se qualcuno me lo chiedesse a me, direi subito no, per una serie di ragioni ovviamente, no? Ma non mi sentirei all'altezza di quel compito, non avendo mai amministrato una città, neanche un paese, in Italia. Quindi le decisioni sono soggettive, quindi la valutazione sulla difficoltà, sulla capacità, sul riuscire a conciliare il ruolo di mamma con il ruolo di politico nazionale, con il ruolo di sindaco, è una valutazione che spetta alle persone, in questo caso andava lasciata alla Meloni. Tutto qua, mi pare che la Meloni abbia dato la migliore risposta, si candiderà. Dopodiché nel centrodestra rimane il problema su come scelgono i candidati, e questo è un problema serio, perché mentre noi avremo qualche difficoltà con le primarie, lo abbiamo appena detto, il centrodestra ha qualche difficoltà su come sceglie i candidati, e infatti c'è un caos assoluto. Ma sulle donne non scherziamo e soprattutto non sostituiamoci a loro, decidono loro sulla loro vita, le scelte in politica sono scelte a volte che sono, diciamo, condizionate ovviamente dai partiti, dagli schieramenti di appartenenza, ma sono anche scelte individuali, personali delle singole persone, e a questo livello andava lasciata.
E dalle candidature a sindaco passiamo alla tre giorni della sinistra riformista e la polemica tra le due anime del Partito Democratico che ha toccato toni aspri con la minoranza che ha incoronato come suo leader Roberto Speranza, che si prepara a sfidare Renzi alla segreteria. Quindi perché il PD ha disertato la convention della minoranza Dem di Perugia?
Ma non si tratta di disertare, si tratta di minoranze che aprono un dibattito, in quella parte del dibattito probabilmente poteva esserci una partecipazione più alta, perché è un dibattito di carattere generale che interessa tutta l'anima del Partito Democratico, anche chi non si riconosce nella sinistra Dem, e poi c'è una parte, diciamo, più relativa a come la minoranza interna a un partito vuole strutturarsi, organizzarsi, che è più una discussione interna e quindi è relativa solo a chi di quello schieramento fa parte. Io che ho cercato di mantenere in questi anni un profilo molto autonomo dalle minoranze, anche perché non sono strutturate, continuo a ripetere anche all'interno del partito che se esiste una minoranza, questa deve essere strutturata. Non è assolutamente pensabile che oggi il Partito Democratico si divida in tanti raggruppamenti che fanno capo a singole personalità. In alcuni casi, pensate, queste personalità sono ancora titolate a nominare nella direzione nazionale, nell'anima del partito, dei propri rappresentanti, e il capofila di questo schieramento, Civati, non è più nel Partito Democratico. Quindi abbiamo i civatiani, è un'area che si richiama Civati, che può nominare nella direzione nazionale, ha un ruolo che gli deriva dal potere guadagnato con l'ultimo congresso, ma guarda caso il capo fila di questa cordata minoranza non è più nel Partito Democratico, non è più nel gruppo del PD, è nel gruppo misto. Quindi voglio dire, siamo arrivati anche qui a una situazione in cui la totale assenza di regole determina strani risultati. Le minoranze o la minoranza, se è diventata unica, ma non mi sorprenderebbe se poi alla fine trovassimo che non ce n'è più solo una, ma ce ne sono ancora tante, non sono strutturate all'interno del partito, non si sa bene chi fa parte di cosa, ci sono solo delle percezioni, si percepisce che questa persona, questo collega faccia parte di quella corrente, ma non è ben chiaro, non è scritto da nessuna parte, non c'è un'adesione formale a quella corrente, quindi è tutto lasciato come al solito in maniera molto flessibile, molto labile, così che si possa passare da una corrente all'altra a seconda delle convenienze e a seconda dei posizionamenti in vista delle prossime elezioni. Questo che, diciamo, avviene in Italia, avviene nel mondo, però avviene con una certa razionalità, per cui se passi da una corrente all'altra è giusto che tutti lo sappiano e che questo avvenga in maniera trasparente e con una adesione formale, cosa che manca. Per questa ragione dico che dobbiamo ripartire da un Partito Democratico molto più strutturato, molto più capace di guardare al futuro. Quindi la vera sfida è quella che pone invece Gianni Cuperlo, il quale chiede proprio a Renzi di impegnarsi affinché si possa guardare al congresso con una luce nuova, un vero confronto in vista del congresso che avverrà comunque il prossimo anno, e in quel congresso avere finalmente un segretario del Partito Democratico che non sia il Presidente del Consiglio, che abbia la possibilità e la capacità e il tempo necessari per dedicarsi esclusivamente al Partito Democratico, ricostruirlo in maniera molto più forte al proprio interno, ricostruirlo perché c'è questo bisogno, è davvero un bisogno urgente, e spero che Renzi voglia rispondere a questo appello in maniera positiva.
Fedi, concludiamo con la riunione dell'Intercomites d'Australia che si è tenuto la scorsa settimana a Perth. Quali argomenti sono stati trattati nel corso dell'assemblea e su quali si è particolarmente concentrato il dibattito?
Ma innanzitutto la preoccupazione per la riduzione di fondi agli enti gestori di lingua è stato l'elemento centrale. Preoccupazione perché si è preso atto comunque che il governo ha assunto un impegno che non potrà disattendere e non dovrà disattendere, rispetto al quale quale noi parlamentari abbiamo già ottenuto una prima risposta dal nuovo sottosegretario agli esteri Vincenzo Amendola, cioè che con l'assestamento di bilancio, che di solito avviene a settembre, ci sia il recupero di quei fondi che sono circa rappresentano un taglio circa del 20% a tutti gli enti gestori nel mondo, non solo in Australia. Quindi questa è la prima considerazione. Abbiamo poi fatto tutta una serie di valutazioni proprio sul futuro della rappresentanza, dicendo che sostanzialmente bisogna riformare Comites e CGIE prendendo atto della riforma costituzionale che nel frattempo diventerà legge e avremo un nuovo assetto costituzionale dopo il referendum di ottobre, e quindi Comites e CGIE, che sono stati appena rinnovati, possono contribuire, se non essere centrali, a progettare una riforma. Abbiamo affrontato il nodo del prossimo referendum del 17 aprile, quello sulle trivelle, di cui immagino avremo occasione di parlare anche in maniera più dettagliata. A quel referendum parteciperanno anche i cittadini italiani residenti all'estero che voteranno per corrispondenza. Abbiamo affrontato il tema del visto vacanze lavoro, del fatto che siano in diminuzione. Questo potrebbe essere per due ragioni: uno, perché l'Italia torna a crescere, meno persone si spostano dall'Italia, potrebbe anche essere perché scelgono altre mete, perché non a caso mentre l'Australia diminuisce la Nuova Zelanda aumenta, e questa è la grande genialità australiana, che sono riusciti a allontanare visto vacanze lavoro aumentando la tassazione. Quindi chi è informato vede che in Nuova Zelanda ancora le cose sono come erano prima, quindi lì si pagano meno tasse e si decide di andarsene in Nuova Zelanda anziché venire in Australia. Quindi ecco, un bel autogol da parte australiana. Abbiamo poi ovviamente discusso della voce unica australiana, che stiamo cercando con il lavoro dell'onorevole Tony Piccolo di mettere in piedi, per consentire finalmente alla nostra comunità di avere una voce autorevole in rappresentanza di tutte le istituzioni, le associazioni, gli enti gestori, i patronati, la Camera di Commercio, in altre parole una voce per il sistema Italia e per tutta la comunità australiana di origine italiana, che è una grande comunità spesso silenziosa, che non ha, diciamo, una rappresentanza diretta. Quindi tutto questo insieme per poter avere una voce autorevole con i governi statali, federale e con il governo italiano. Credo che sia stata una discussione molto utile e approfondita, e naturalmente ora dobbiamo lavorare su tutte le questioni ancora aperte.